ora in onda
Press Play on People, scritto e condotto da Filippo Romagnolo, programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.
Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Press Play on People, una nuova puntata dopo veramente tanto tempo, una pausa dovuta, in parte lo potete immaginare, ai motivi che hanno scombussolato un po' tutte le nostre vite negli ultimi tempi, a cui si sommano anche motivi di natura personale ed organizzativa. Siamo però lietissimi finalmente di ricominciare con voi queste chiacchierate sui videogiochi. Press Play on People, per chi dovesse mettersi all'ascolto per la prima volta con questa nuova puntata, è un programma di divulgazione sull'arte videoludica, diciamo così, su videogiochi, su questo fenomeno, su questa maniera di esprimersi, su questa forma espressiva così popolare per alcuni e così sconosciuta per altri. Non un programma quindi per gamer, un programma più che altro per curiosi, per chi non conosce i videogiochi e vuole saperne qualcosa. È veramente da tanto, dicevamo, che non andiamo in onda, e in questo periodo è successo veramente di tutto, come del resto è normale dal momento che i videogiochi si muovono alla velocità del progresso tecnologico, il che significa a ritmi veramente molto molto elevati. In questo anno all'incirca di silenzio di Press Play on People sono uscite le nuove generazioni delle console di Microsoft, di Xbox, non è uscita una nuova versione della console di Nintendo, ma ne è stata proposta solamente una revisione, anche forse per via della carenza cronica di microprocessori, che è una delle tante conseguenze della pandemia e che sta interessando non solamente il settore dei videogiochi, ma un po' tutto il settore videoludico. Ovviamente i videogiochi hanno beneficiato molto dello stop, del lockdown, perché ovviamente rimanere chiusi in casa ha fatto sì che esplodesse l'uso dei videogiochi, il mercato dei videogiochi. Ovviamente sono usciti tantissimi nuovi videogiochi, un anno è ovviamente un periodo molto lungo, ci sono state moltissime uscite interessanti delle quali vi vorremmo parlare. Però per ricominciare vorremmo parlare di un videogioco vecchio, tra virgolette, in questa puntata, perché qui a Press Play on People non ci piace analizzare i fenomeni quando sono, diciamo così, ancora caldi, ancora sulla bocca di tutti. Preferiamo aspettare che tutto si raffreddi, decanti e che vengano a galla gli aspetti essenziali di un determinato fenomeno. Il fenomeno di cui vi vorremmo parlare oggi, quindi in questa nuova puntata, è Fortnite, un nome che forse non conoscete affatto, oppure un nome che forse vi dice qualcosa dal momento che questo gioco era estremamente popolare, lo è tuttora, ma soprattutto era estremamente popolare quando uscì, quando ebbe la sua esplosione, il suo momento di massima notorietà, all'incirca un paio di anni fa, prima, diciamo, il periodo prima, i mesi prima proprio dello scoppio della pandemia. Se ne parla moltissimo di Fortnite, nel bene e nel male. Prima però vediamo un po' di darne una definizione, proprio perché, come dicevamo, Press Play on People è un programma divulgativo, non per esperti. Quindi, per spiegarlo in due parole, Fortnite è un first person shooter, cioè uno dei giochi cosiddetti sparatutto in italiano, dove assumiamo più o meno la visuale del protagonista che si muove in un ambiente, in un mondo della grafica che non pretende di essere realistica ma anzi vuole essere cartunesca e che ha nella modalità Battle Royale la sua essenza. Questa modalità Battle Royale, che detto per inciso non è stata inventata da Fortnite, c'erano stati altri giochi dello stesso tipo o comunque questa modalità è una modalità che esisteva già da tempo in altri videogiochi, consiste in pratica nel fatto che per vincere una partita si devono eliminare tutti gli altri avversari che stanno giocando in quella stessa partita. È una specie di ne rimarrà soltanto uno. Funziona così. Una partita comincia solo quando si connettono online 100 giocatori provenienti ovviamente da qualsiasi parte del globo. Che cosa succede? Questi 100 giocatori vengono catapultati, vengono letteralmente paracadutati su un'isola. Ognuno con un'arma a caso e in un punto a caso di questa isola. Una volta atterrati su questa isola bisogna darsi da fare per cercare risorse, altre armi, costruire delle specie di ripari o delle torrette per vedere dall'alto, avere una visuale migliore del gioco e ovviamente quando si incontra un avversario cercare di eliminarlo, altrimenti si verrà eliminati. Il tutto è reso più frenetico dal fatto che questa isola si stringe, diminuisce di dimensione mano a mano che la partita va avanti, obbligando quindi questi 100 giocatori ad arrivare prima o poi appunto a incontrarsi sempre più frequentemente. Come dicevamo, ne resterà soltanto uno. È un gioco frenetico, è un gioco ben fatto, diciamolo tranquillamente. È un gioco che è stato molto criticato perché propone questa formula di partite più o meno brevi, che ovviamente durano a seconda di quanto siete bravi. Se venite eliminati subito ovviamente dureranno molto poco, e che quindi presentando questa formula di ancora una, proviamone un'altra, vediamo se ce la faccio, è stato tacciato di essere come le slot machine, no? Spingere a provare sempre di più, cercare di migliorarsi e via dicendo. Rifiutiamo queste accuse. Abbiamo già parlato qui a Press Play on People di dipendenza ai videogiochi, e il problema ci sembra, diciamo così, mal posto. Non vogliamo negare che esista, però ci sembra veramente mal posto. Vi invitiamo ad andare a recuperare le puntate precedenti in cui ne abbiamo parlato. A noi interessa di più parlare, diciamo così, degli aspetti positivi, di novità di Fortnite, quello che ha rappresentato in senso veramente di novità. Ne parliamo tra brevissimo. We'll be right back. Fortnite ci sembra che sia andato per certi aspetti oltre il videogioco e sia diventato come un fenomeno del quale veramente vale la pena parlare. Intanto per il successo che ha avuto, si contano all'incirca 400 milioni di giocatori, 100 dei quali attivi nei momenti di massima diffusione del gioco, e si è arrivati anche a picchi di 10 milioni di giocatori connessi contemporaneamente, che stavano contemporaneamente giocando al gioco in un determinato momento. Nel periodo pre-pandemia è stato così diffuso che non era difficile vedere ragazzini o bambini imitare i balletti che i personaggi del videogioco fanno una volta che si è riusciti a vincere una partita. Lo stesso è successo addirittura con qualche calciatore dopo che ha segnato qualche gol in qualche partita importante. Ovviamente il gioco, essendo competitivo, ha dato il via a una serie di tornei di eSports, cioè appunto di tornei ufficiali nei quali ci si sfida su questo videogioco, e dove vengono messi in premio milioni. 30 milioni era il, diciamo così, la somma totale dei premi che venivano offerti tempo fa in uno dei tornei più prestigiosi. Ricordiamo il caso di un sedicenne che è diventato campione e ha guadagnato appunto in un torneo in un'unica occasione 3 milioni di euro. Soprattutto è impressionante come questo successo sia derivato dal fatto di essere gratis il gioco, il che ha permesso una grandissima diffusione, e allo stesso tempo, pur essendo gratis, il gioco abbia garantito guadagni ad Epic Games, che è la creatrice e distributrice del gioco, pari a 300 milioni al mese. Com'è possibile, vi domanderete voi, guadagnare 300 milioni di euro al mese distribuendo un videogioco gratuito? È presto detto, il videogioco è gratuito, ma non sono gratuiti degli abbellimenti estetici che si può fare al proprio personaggio. Dal momento che stiamo parlando di un fenomeno, ovviamente potete immaginare lo stuolo di youtuber o comunque anche solo giocatori normali, anonimi, che volevano caratterizzare il proprio personaggio all'interno del gioco, mettendogli un determinato vestito, cambiandogli la pettinatura, mettendo un berrettino particolare, la maglia di una squadra di calcio e via dicendo. Ebbene, questi abbellimenti grafici costano cifre irrisorie, 49 centesimi, 99 centesimi, ma potete immaginare anche voi, moltiplicare queste cifre irrisorie per milioni e milioni di giocatori sparsi per il mondo, ovviamente significa guadagnare tanti tanti soldi. Ecco, anche queste nuove logiche di distribuzione, anche in questo caso non nuove, ma portate veramente alla ribalta da un fenomeno di così grande portata come Fortnite, anche questo è un aspetto indicativo di un prima e un dopo Fortnite che veramente vale la pena di essere preso in considerazione. Ma al di là degli aspetti economici, di distribuzione e di guadagno, che sono, come dicevamo appunto, non nuovi, semplicemente più esagerati, diciamo così, più portati all'iperbole dal grandissimo successo che ha avuto il gioco, ci interessa considerare un altro aspetto, uno degli altri che tratteremo in questa puntata, di Fortnite, ovvero il fatto che Fortnite ha cercato e sta cercando tuttora di essere qualcosa che vada oltre il videogioco, nel senso di diventare una specie di piattaforma di streaming di contenuti multimediali. Epic Games, insomma, il creatore del gioco, ha colto al volo l'idea di avere centinaia di migliaia di persone nello stesso posto, questo posto virtuale, questa isola, diciamo così, per farne una sorta di piattaforma di distribuzione di contenuti. Diciamo così, manifestazione più esplicita di questo tentativo di trasformare Fortnite in una piattaforma di streaming sono stati i concerti. Sono stati organizzati dei concerti, degli eventi particolari, bastava connettersi ad andare in un determinato posto dell'isola, in un determinato momento, in un determinato giorno, e compariva, tra effetti pirotecnici, scenografici, l'immagine virtuale, l'avatar virtuale, di cantanti famosi. E tutti i personaggi connessi in quel momento ovviamente smettevano di giocare e si godevano il concerto. È stato così per Marshmello, un concerto su Fortnite che ha visto la partecipazione di 10 milioni di persone. Travis Scott ha superato questo record, è arrivato a 12 milioni e ancora meglio ha fatto in tempi molto più recenti Ariana Grande in un altro evento, concerto, evento multimediale, seguitissimo. Ariana è comparsa gigante, a grandezza veramente ciclopica, sull'isola e ha accompagnato, letteralmente portato per mano, i suoi fan, i giocatori che erano presenti in quel momento, per dei posti che assomigliavano molto a dei videoclip, dei luoghi ovviamente virtuali, mentre ovviamente sullo sfondo si potevano ascoltare le sue canzoni. Una specie di videoclip interattivo, ecco, diciamo così. Sono stati altri cantanti che hanno adottato questa modalità per organizzare eventi e spettacoli per i propri fan. Del resto, gli stessi dirigenti di Epic Games hanno dichiarato ancora tempo fa: vogliamo che il nostro palco diventi una tipica tappa da tournée musicale, come se Fortnite fosse veramente una tappa nelle tournée dei grandi artisti. Del resto, hanno concluso molto intelligentemente, per un artista si tratta di un'opportunità unica nel suo genere di suonare di fronte a un pubblico che potrebbe essere difficile raggiungere in altri modi. Ovviamente il difficile da raggiungere nel periodo del lockdown chiaramente suonava come una possibilità di, diciamo così, supplire al fatto che non si potessero organizzare concerti dal vivo, ma è ovvio anche il fatto che per quel potrebbe essere difficile si parla, ovviamente si fa riferimento anche al fatto, come stavano dicendo, di milioni di persone che assistono allo stesso evento. Non è possibile chiaramente nel mondo fisico far assistere a milioni di persone uno spettacolo interattivo. Certo, c'è la televisione, ma la televisione non è interattiva. Quindi in questo senso Fortnite sta provando a proporsi come anche una piattaforma di streaming e ad andare oltre il videogioco. È successa la stessa cosa non solo con i concerti, ma anche con dei film. Per esempio, il famoso regista Christopher Nolan, il regista di Inception, il regista di tanti capolavori celebratissimi, per quanto sia un difensore dei film al cinema, ha comunque provato la via della distribuzione di alcuni suoi film via Fortnite. Il meccanismo è più o meno lo stesso che vi abbiamo appena raccontato. Si tratta di andare in un determinato posto, in un determinato orario, ed assistere attraverso il proprio personaggio nel videogioco la visione del film, guardare il film attraverso il videogioco. Diventerà Fortnite un sostituto di Netflix, di Disney Plus o di Prime Video, ovvero le principali piattaforme di streaming di contenuti cinematografici? O diventerà un sostituto dei canali di promozione di cantanti che trasmettono videoclip e concerti? Probabilmente no, sono decisamente, diciamo così, esperimenti ancora di successo, ma un po' troppo acerbi. Non dimentichiamo comunque che è prima di tutto un videogioco, quindi che rimanga un videogioco, che poi possa offrire la possibilità di vedere film, assistere a concerti, è comunque un valore aggiunto, un qualcosa in più, ed è comunque un esperimento decisamente interessante, soprattutto se i creatori volessero provare a marcare un po' di più, appunto, sul fatto di fare in modo che non si vada sull'isola di Fortnite solo per giocare, ma possono esserci degli spazi in cui si va per vivere. Come dicevamo, appunto, è stato l'esperimento di Second Life ormai una ventina di anni fa. Spazi, cioè, nei quali possiamo creare un nostro avatar, un nostro noi virtuale, dove ci si può muovere liberamente, senza spararsi addosso, chiaramente, assistere a concerti, vedere film e chissà che cos'altro si potrebbe iniziare a fare. Ci stiamo avvicinando forse ad Oasis, il simulatore di realtà virtuale di Ready Player One? Non lo sappiamo, lo vedremo. Di sicuro è stato fatto un altro passo avanti. Tell you. un altro degli aspetti davvero interessanti che ci fa dire che Fortnite sia andato oltre al videogioco è che ha acquisito un potere economico tale da rompere o provare comunque a rompere un modello di distribuzione di contenuti digitali che pareva consolidato, ma che in realtà si è dimostrato essere più che altro accettato per mancanza di alternative, e Fortnite si è proposto appunto come questa alternativa. Vediamo di capirci bene. Stiamo parlando del modello di distribuzione di contenuti digitali e quindi anche di business delle app e dei pagamenti che vengono fatti attraverso di essi. Sappiamo tutti quanti come funziona lo scaricamento di una app attualmente. Se si è proprietari di un cellulare Android, bisogna ovviamente accedere al Play Store. Se si è proprietari di un cellulare Apple, si va invece sull'Apple Store. E esistono meccanismi simili anche, per esempio, per chi volesse scaricare un videogioco sul computer. In quel caso il portale più conosciuto è Steam. E anche Amazon, per i suoi servizi commerciali ma anche digitali, funziona così. A cosa ci riferiamo? Ci riferiamo al fatto che per vendere, per distribuire un proprio prodotto o un software, un'applicazione attraverso questi portali bisogna pagare una percentuale che in genere è intorno al 30% a questi portali, il che è anche abbastanza giusto dal momento che questi portali offrono un'infrastruttura e delle possibilità per gli stessi sviluppatori di questi giochi o venditori dei prodotti, per esempio il fatto di poter raccogliere commenti da parte degli utenti, il fatto di ricevere valutazioni sul proprio prodotto e così via. Tuttavia, questo 30% si applica anche a tutte le transazioni economiche che vengono svolte all'interno di una di queste applicazioni. E stavamo parlando poc'anzi delle microtransazioni che, nel periodo di massima diffusione e popolarità del gioco, per quanto micro e di pochi centesimi, moltiplicate per i milioni di giocatori, facevano guadagnare ad Epic Games fino a 300 milioni di dollari al mese. Ebbene, ad Epic a un certo punto non andava più bene che il 30% di queste grosse somme di denaro finisse ad Apple. Ed è iniziata una causa legale di cui tuttora si deve aspettare la sentenza definitiva, che però ha già prodotto alcuni drastici cambiamenti. Epic, in poche parole, si è rifiutata di obbedire a questa regola che fino ad ora era accettata da tutti, si è rifiutata di cedere un terzo dei propri proventi. Dicevamo, lasciamo perdere la discussione riguardo a quella percentuale, se sia meritato o no, come dicevamo, senz'altro queste piattaforme offrono dei servizi, ma non importa. Quello che importa è che Fortnite abbia avuto il merito di aver fatto riflettere su questo tema. L'ha fatto in termini anche ironici, con uno spot che infatti riprendeva in chiave ironica un celeberrimo spot della Apple, e vedremo come andrà a finire. Epic e Fortnite hanno già ottenuto dei risultati. Per esempio, una sentenza federale negli Stati Uniti ha già ordinato ad Apple di garantire ai clienti la possibilità di effettuare pagamenti anche al di fuori dell'Apple Store, appunto. Una sorta di sentenza che per il momento accontenta tanto Apple, che quindi può mantenere il suo sistema di commissioni fino al 30% all'interno dell'App Store, ma anche il fatto di accontentare agli sviluppatori, perché viene loro permesso di includere anche collegamenti esterni che indirizzano i clienti a opzioni di acquisto al di fuori del mondo Apple. Non è finita però, perché comunque Epic vuole continuare nel suo tentativo di dimostrare che Apple detiene un monopolio illegale. Insomma, come andrà a finire lo dobbiamo ancora scoprire. Quello che a noi importa è intanto sottolineare che per la prima volta Fortnite, un videogioco, è riuscito a mettere in discussione questo sistema delle commissioni al 30% che tanto riguarda la distribuzione di prodotti reali o virtuali nel mondo digitale in cui viviamo. We'll be right back. C'è un terzo motivo per il quale ci sentiamo di dire che Fortnite è andato oltre il videogioco. Oltre all'aspetto di distribuzione di contenuti altri, come dicevamo, concerti o film, e all'aspetto, diciamo così, economico, cioè quello di aver provato a scalfire il monopolio delle commissioni degli store, di cui parlavamo poc'anzi. Ed è una cosa che è anche più interessante, più promettente, perché si parla di videogiochi, quindi un terzo fattore è soprattutto videoludico. Il fatto di avere un'isola, come dicevamo all'inizio della puntata, che è sempre la stessa, ben conosciuta dai giocatori, che devono anzi conoscerla bene per poter giocare a livelli, diciamo così, alti, per poter sopravvivere e diventare bravi giocatori. Ma il fatto anche che chiaramente gli sviluppatori del gioco possono modificarla con aggiornamenti ai server, aggiungendo oggetti, armi, eventi, come gli stessi concerti di cui parlavamo, apre a possibilità inedite dal punto di vista narrativo. Per capire bene, provate a pensarlo così, provate a pensare come un qualcosa di fisso, di stabile, ma che allo stesso tempo, per volontà dei creatori stessi, può cambiare. Facciamo un esempio stupido e assurdo, ma che proprio per questo fa ben capire le possibilità e l'unicità del mezzo videoludico nel costruire una narrazione, che sono diverse ovviamente da quelle di tutti gli altri mezzi espressivi. Provate a immaginarla così, è come se tutte le decine di appassionati di una qualsiasi serie TV di successo, recente o magari un po' più passata, che ne so, Breaking Bad, Stranger Things, La Casa di Carta, Il Trono di Spade, Friends, quello che volete. Provate a immaginare tutte le persone che in un preciso, determinato momento si stanno guardando o riguardando una qualsiasi delle puntate di quelle vecchie stagioni. Ecco, è come se in un determinato momento e per volontà degli sceneggiatori di quella serie, tutte queste persone vedessero allo stesso tempo, in tutte le parti del globo, simultaneamente, gli attori sullo schermo fare qualcosa di diverso, iniziare un dialogo nuovo, dire e fare cose che prima non erano in quella puntata. Immaginatevi lo shock di rivedere un qualcosa che vi aspettate uguale a come l'avete visto sempre e che invece cambia e che invece s'aggiorna e che invece continua la storia che prosegue. Sarebbe incredibile, vero? Sarebbe uno shock. Immaginatevi se fosse così per le pagine di un libro, che ne so, la terza volta che rileggete un libro scoprite che dal capitolo 9 in poi la storia non è più la stessa, per qualche magia il libro è diverso. Ebbene, nei videogiochi questo è possibile, e anche qui, a dire il vero, Fortnite non è stato il primo a fare queste cose. I mondi virtuali permanenti esistevano già, l'esempio più classico e più famoso è World of Warcraft, ma ancora una volta Fortnite ha avuto il merito di aver dato visibilità a queste nuove forme di narrare. Tra tutti gli esempi ne scegliamo uno in particolare che è stato veramente eclatante e che si è meritato la prima pagina di molti quotidiani. I 7 milioni di giocatori che erano connessi in tutto il mondo e stavano giocando intorno alle ore 20 del 13 ottobre del 2020, ad un certo punto hanno assistito a qualcosa veramente di grande ed inedito. L'isola di Fortnite, nella quale erano impegnati in una battaglia contro gli altri 100 giocatori. Tutte le sue costruzioni, tutti gli altri giocatori, tutto è stato risucchiato in diretta da un buco nero originatosi da una grande esplosione nel cielo. L'evento era stato preparato da tempo, erano stati disseminati degli indizi nell'isola dall'arrivo di un misterioso alieno a fine 2018 che aveva provocato una serie di cataclismi sull'isola, innescato una concatenazione di eventi che ha appunto portato a questo epilogo. È comunque indubbio il coraggio dimostrato da Epic nel voler terminare così una stagione del gioco del momento, la sua gallina dalle uova d'oro. Per terminare una stagione ed iniziarne una nuova, ha letteralmente sbattuto fuori dal gioco tutti i giocatori e l'ha azzerato, lasciandoli per giorni a fare l'unica cosa che in quei giorni era appunto possibile fare con Fortnite, ovvero guardare un buco nero. Per giorni, prima dell'avvio, cioè della nuova stagione di Fortnite, Si poteva, accedendo al gioco, solamente stare a guardare un minuscolo buco nero che era quello dentro il quale era stato risucchiato tutto il gioco. La mossa chiaramente ha ripagato in termini di visibilità e pubblicità dal momento, come dicevamo, che la notizia è addirittura finita su tutti i giornali e in alcuni casi anche sui telegiornali. Stiamo parlando non dei giornali e comunque telegiornali specializzati, stiamo parlando della stampa, diciamo così, generale, dei quotidiani principali. E ovviamente ha fatto schizzare alle stelle l'ansia per l'inizio di una nuova stagione, nello specifico l'undicesima. Che sia un nuovo modo di narrare, assolutamente sì, assolutamente sì. Come dicevamo, non è nuovo, semplicemente è stata data maggiore visibilità a questa nuova forma di narrare in diretta, a questa nuova forma di poter cambiare eventi che si presumono fissi e che invece riservano colpi di scena clamorosi, come in questo caso. Chiaramente è un nuovo modo di narrare videoludico, sì. Se sarà anche un nuovo modo di narrare che, grazie ovviamente a progresso tecnologico, si estenderà anche ad altri mezzi espressivi, ovviamente è troppo presto per dirlo. Però diciamo insomma che si sono visti ben in azione strumenti narrativi che prima erano conosciuti e relegati solo, diciamo così, a fenomeni videoludici di minore diffusione e molto meno conosciuti. Un fenomeno videoludico, quindi, lo abbiamo detto, per via del suo grandissimo successo. Un fenomeno nella distribuzione di contenuti che potrebbe aprire a nuove strade per concerti, film e altro. Un fenomeno economico che, vista la sua forza, ha provato anche a scardinare e sta provando a scardinare monopoli che veramente si pensavano immutabili per sempre. Ed anche un fenomeno narrativo, un fenomeno insomma che ha spalancato le porte o fatto conoscere ai più la particolarità narrativa interattiva, diciamo così, dei videogiochi, fluida. Come possiamo inquadrare allora Fortnite, un qualcosa che, come dicevamo, è andato oltre il videogioco? Beh, come al solito è meglio non inquadrarlo. Godiamocelo così com'è, vediamo cosa succede, vediamo cosa va avanti, certi che comunque saranno cose interessanti. Tim Sweeney, il capo di Epic, quando ancora tempo fa in molti riflettevano sulla natura di Fortnite, rispose così a una domanda che appunto riguardava la natura stessa di Fortnite. La domanda era questa: ma Fortnite è ancora solo un videogioco o è diventato qualcos'altro? Ebbene, Tim Sweeney rispose così: Fortnite è un gioco, ma per favore rifammi la stessa domanda tra 12 mesi. Alla prossima puntata.
Radio Blu e tu vi ha presentato Press Play on People, a cura di Filippo Romagnolo, un programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.